cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:07 minuti, bentrovati ad una nuova puntata di Cose di Calcio. Siete in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou.
È il dito di Antonio Paolino, l'indice che gli diceva: guarda che il microfono aspetta che qualcuno parli.
Guarda
questo dito.
Guarda che il tuo computer, Chiara, si sta scaricando e ti accorgi di ciò solo all'ultimo momento e vai, corri a prendere l'alimentatore di corrente.
Esatto, ma chissà come mai oggi, qual è il problema di casa Papanicolaou, ad esempio?
Ci sono sempre beghe da risolvere all'interno.
Un sofficino in più, un sofficino in meno, cosa vuoi che sia? Facciamo gli auguri a qualcuno invece.
A Gasperini, che questa sera gioca la sua
Ah, sì, no. anche. Partiamo da casa nostra, dai. Non farmi pensare.
No, perché adesso
Champions.
Ho visto proprio una sua immagine.
Adesso ho visto mia zia, allora.
E allora facciamo gli auguri anche a tua zia. Non so se è il suo compleanno o meno. Facciamo gli auguri a De Ligt.
Facciamo gli auguri a
Matthijs De Ligt. Secondo me.
Come l'ha fatto apposta? Guarda che sono incredibili, ragazzi.
Ma è stato operato oggi l'opera, no?
Da ieri sera a Roma.
Come mai? Perché a Roma ad operarsi alla spalla e non a Torino?
Perché ha trovato su booking.com un albergo.
Una buona offerta
e quindi è andato a Roma.
Last minute.
Esatto. No, perché la Juventus si avvale delle prestazioni ortopediche di uno staff che è a Roma.
Villa Stewart?
Possibile.
Quella dove
so
vanno anche
momento.
I calciatori della Roma? Non vanno a Villa Stewart i calciatori della Roma.
Anch'io sono andato a Villa Stewart, quindi...
No, nel senso, cioè, non è che
sia
ad appannaggio...
Non è che bisogna essere ricchi, belli e famosi per andare a Villa Stewart.
No, non dico sia ad appannaggio dei calciatori della Roma, ma mi risulta che sia un po' quello il polo di riferimento della Roma.
E poi nel frattempo si faceva un giro, stasera c'era un tour... porti anche la fidanzata e tu non paghi, sai quelle offerte?
Sì, due per un, po' come l'olio
tutti
al supermercato,
operi,
due bottiglie al
tutti operi la spalla e lei si va a ballare dopo... ti accompagna il dottore della Juventus, che salutiamo, Luca Stefanini, che conosco e che al seguito del...
Buongiorno amici!
Chi era? Una voce che arriva?
Chi è? Il presidente della Lazio? No, sei tu? Ciao, salutiamo io. Quando c'è io è così. Poi facciamo anche in bocca al lupo gli auguri all'Atalanta, a Gasperini. Lo so che qualcuno dice, no, io penso solo a casa Juve. Io in bocca al lupo lo farei lo stesso. Questo è un nerazzurro che, diciamo... Userei di più che un altro nerazzurro.
Sì, dai, è solo una questione di colori uguali, ma sono due fedi calcistiche diverse. Ma poi l'Atalanta poi rappresenta Bergamo, la città più ferita, una delle città più ferite dall'epidemia. È una squadra che già regalava tantissime emozioni ai suoi tifosi negli ultimi anni. Quest'anno in modo particolare si sta risollevando, rimboccando le maniche, come è giusto che sia, la città di Bergamo, i bergamaschi, e quindi secondo me ci sta che questi calciatori facciano sognare i loro tifosi questa sera. Io tifo assolutamente tra Paris Saint-Germain e Atalanta, cioè, voglio dire, ma perché dovresti fare Paris Saint-Germain?
Perché salotti che frequento normalmente, se la Juventus giocasse questa sera col Paris Saint-Germain, ogni opinionista avrebbe...
Tiferebbe Paris Saint-Germain.
Assolutamente sì, ma motivandotelo per un motivo affettivo. Che hanno avuto una fidanzata di Parigi, che hanno la nonna di origini parigine, che la zia avrebbe sempre vissuto a Parigi, una bellissima città. Sempre motivato in questo modo. Allora, diciamo che ci sono momenti in cui anch'io, no... Chiamo molto le capitali europee, probabilmente tiferei, non stasera, ma ritengo ancora il Paris Saint-Germain superiore all'Atalanta, non me ne vogliano gli atalantini, dico che si meriti il passaggio del turno chi se lo meriterà. E aggiungo una cosa, non scenderò in piazza soprattutto se l'Atalanta perderà, cioè non sono di quella gente, no? Devi sapere che l'altra sera, quando la Juventus è stata eliminata l'altra sera, ormai sono passati un po' di giorni, è stata eliminata dal Lione.
L'altra sera ormai fa parte di un ricordo lontano e fumoso. La Juve che ha perso contro il Lione.
Tra passato remoto, no? Non ero ancora nato quando la Juventus è stata eliminata dal Lione. Intanto vediamo davvero festanti tanti atalantini che hanno raggiunto Lisbona, pur non potendo entrare allo stadio, anzi sappiamo di una situazione abbastanza complicata, e capisco adesso, mi ero relazionato con l'UEFA prima di Lisbona, sognando di poter andare a Lisbona con la mia Juventus, che sarebbe stato complicato essere accreditato perché cercano davvero di limitare al minimo, all'essenziale, è stato un modo per arrivare al termine il campionato, così come questa competizione europea. Dicevamo, un'Atalanta che giocherà col Paris Saint-Germain, che vinca il migliore. E ti dicevo, la Juventus invece è uscita col Lione. C'era un collegamento Mediaset, colleghi con cui ho spartito qualche anno di lavoro, erano a Napoli, bellissima questa, no? Quello che risultava alle loro spalle, il porto, il bel golfo di Napoli, eccetera. Nel momento in cui è stato dato il fischio finale, quindi con la Juve eliminata, sembrava Capodanno. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto? Io, alla fine di una partita, ho sempre di meglio da fare. E non sto a entrare nei dettagli. Sia che sia una partita pomeridiana, serale o qualcos'altro. Cioè, magari mi leggo un bel libro, magari mi vado a prendere un bel caffè, magari chiamo un amico, magari faccio qualcosa di più sportivo e civile.
Io sono sempre anti gli anti.
Brava,
sono anti,
brava.
Gli anti-juventini, gli anti-interisti, gli anti-napoletani.
Alcuni anni fa.
Con
questa frase sono diventato direttore. Devo incominciare a preoccuparmi che tu ambisci in alto. Senti, invece ci sono anche poi tante altre certezze. Noi oggi ci collegheremo con chi ha avuto esperienza all'Atalanta e alla Juventus. Chi potrebbe essere? Pensateci, magari iscriveteci, chi lo sa. Facciamo il compleanno a Matis e alla sua fidanzata.
Matis. Io all'inizio dicevo Matteis, invece insomma, tra mille dubbi mi sembra che la soluzione finale sia Matteis.
A me sembra Matis.
21 ne compie?
21, già 21.
Già 21.
Tu dove eri tu a 21 anni? Oggi?
Ero ancora... Ma oggi
eri ancora
12
giovane.
Di agosto,
eri ancora
forse,
giovane.
Forse ero in vacanza. Vivevo ancora a Torino.
Sì.
E forse ero in vacanza.
E poi ti abbiamo cacciata, giusto?
E da Torino mi avete mandata via, mi avete mandato a stare 10 anni a Roma, poi Torino ha capito che senza di me non poteva fare a meno e quindi sono ritornata all'Ovile.
Io stavo rivedendo i temi che abbiamo studiato assieme, raccogliendo un po' le notizie, le indiscrezioni, le telefonate che fai ai tuoi amici, sparsi per tutto il mondo. Nasce una squadra alla Pirlo che comincia per Z, perché sembra che Pirlo abbia chiesto, al di là di quelli che sono stati i nomi fatti fino a questo momento, ha fatto dei nomi ben precisi. Cioè la tipologia deve essere alla Zapata.
Ok,
anche perché magari in questo momento con l'Atalanta puoi intraprendere un certo tipo di discorso. Alla Zaniolo, forse perché Tonali è in vantaggio l'Inter, ma la Juventus sta cercando di disturbare questa operazione, forse cercando di recuperare quel terreno perso nelle settimane scorse, quando ci si illudeva che con un nome qualsiasi, o comunque per accontentare Sarri, si sarebbe potuto arrivare a qualche altro nome. E poi, attenzione, perché l'abbiamo definito, qui sei stata arguta tu, qui mi hai tirato in tranello tu, 15 milioni di certezze per puntare su Dybala. Ma 15 milioni di certezze equivale anche alla cifra elevata che la Juventus non darà mai l'anno prossimo a Dybala, e che questo potrebbe...
Attualmente Dybala ne prende...
Ne prende
6?
No, 7,5, 8. Adesso non ricordo i bonus se sono compresi o meno.
Beh, comunque, quindi allora da quello che mi risulta, lui ne chiede 15, ma la Juve non è disposta a dargliene più di 8.
10. Diciamo che poi si gioca sempre, no? Però capite qual è l'aspetto che se tu hai l'extraterrestre, un anno, due, poi gli altri piccoli extraterrestri crescono. Cercano di avere di più, altrimenti ti mettono nelle condizioni di avere il telefono, la bacchetta. Hai capito?
È
solo lei ci può dire come andrà a finire
questa trattativa.
E se soprattutto se ha finito i festeggiamenti, perché secondo me se lei non è intervenuta fino a mercoledì perché non rispondeva al telefono.
Uno dice i festeggiamenti di cosa? La Champions League?
Il compleanno di Matis?
No, è uscita dalla Champions League, la Juve, lei è juventinissima, cosa ha da festeggiare?
Chiediamoglielo a lei.
Che cosa stai festeggiando, Alessandra Bacchetta?
Cosa hai festeggiato? In questi giorni?
All'uscita di gente indegna dalla Juve?
All'indomani dell'uscita della Juve dalla Champions League, hai comunque festeggiato per qualcosa?
No, l'uscita dalla Champions non si festeggia, ecco. Si festeggia l'uscita di colui
appunto
che ha grandemente contribuito a creare tutta questa situazione.
Dottoressa Bacchetta, ci sei mancata, cara Alessandra. Potevamo non chiamarti.
Come state?
Noi stiamo bene, tu?
Bene.
Ti sei alleggerita? Cioè, emotivamente?
Direi. Sono molto contenta. Se non altro si respira aria di Juventus finalmente, e non di Napoli-Juventus.
Napoli-Juventus.
Non che io abbia nulla contro il Napoli,
certo.
Anzi, come lo rappresenta quell'essere che c'era sulla panchina.
Ah, è un allenatore grade di calcio che la tua società ha scelto, che la nostra società ha scelto.
E quindi te lo devi mettere
non
in archivio.
Scelto, e lo sappiamo tutti, e adesso la verità viene fuori.
Oh,
e
allora, oggi è Bacchetta Day, noi festeggiamo, e ogni anno, il 12 di agosto, noi con la Bacchetta ci collegheremo per festeggiare il Bacchetta Day. Che cosa sappiamo? Che cosa sai che non hai potuto dire e che oggi finalmente puoi dire qui su Radio Bianconero?
Le cose che ho detto per un sacco di tempo rispetto al fatto che in spogliatoio tirava un'aria molto, molto, molto brutta quando c'era Sarri, perché i giocatori non ne volevano sapere delle sue bislacche uscite, ma soprattutto perché lui li trattava male, tutti, compreso Cristiano Ronaldo, così, giusto per capirsi. Quindi quando si crea un clima di totale scollamento tra l'allenatore e la squadra, poi per forza di cose si fa una fatica terribile.
Sarebbe stato complicatissimo ripartire da lì, e questo ci trova d'accordo, ovviamente.
Sì.
Ti posso chiedere, Alessandra, così scongiurando quelli che cominceranno a scrivere la Bacchetta ce l'aveva, ce l'ha fatta, basta parlare di Sarri, eccetera, no?
Sì, noi sì, stiamo, ma non parliamone, va benissimo.
No, ma ne vogliamo parlare anche noi e poi facciamo il salto triplo verso la P di Pirlo, no? Intanto, tu che frequenti Forte dei Marmi, che conosci, che hai i numeri delle persone che vanno da quelle parti lì, no? Ma lui era comodamente seduto su uno sdraio a prendere il sole.
Leggeva il Tutto Sport,
leggeva,
mi sembra, in quel
sport,
momento. Forse
Pirlo
faceva, univa i puntini della settimana enigmistica.
Esatto.
Sì,
come sono andate le cose?
Sapeva.
Non lo sapeva?
Quelli che adesso vengono fuori, non quelli, non i giornali che ben se ne sono guardati, perché... Però c'è gente che vagheggia per i social media, che dice, ah, ma io lo sapevo di Pirlo. Interessante, perché non lo sapeva
nemmeno
lui.
Pirlo, brava. Mm. È altra cosa che conferma che noi, senza sentirci, non la pensiamo nello stesso modo, ma abbiamo gli stessi spacciatori di informazioni. Cosa si può aggiungere? Dai, fammi vedere se sai altre cose che coincidono con quelle che parzialmente abbiamo anche già dette. Quindi Pirlo non lo sapeva, lui, Pirlo si stava godendo...
No.
L'Under 23, ma si può,
esattamente.
Ma, Alessandra, si può così esonerare subito un allenatore dell'Under 23 senza neanche cominciato?
Ma soprattutto lo si può promuovere ad una categoria superiore senza che ancora abbia prodotto dei risultati con quella minore?
Guarda che non casca nei nostri tranelli,
non ci casca.
Ma troppo potere si può sempre. Certo è che io, con tutta l'enorme fiducia che posso avere in Pirlo, che era un giocatore magnifico, che è una persona assennata, intelligente, e juventina, eccetera, 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 sono consapevole del fatto che qui ci si sta prendendo un rischio enorme. Non è che ci si possa nascondere dietro il ditino. Infatti la borsa ha reagito male.
Ti volevo chiedere proprio questo, come ha reagito, come hanno reagito le borse, la borsa, riguardo all'arrivo di questa notizia?
Allora, premessa, qui si sconta sia l'uscita dalla Champions che tutto il resto, quindi non è una cosa sola. Adesso non diciamo è colpa di Pirlo se, però nel momento in cui tu ti scegli un allenatore che, per quanto giocatore stimatissimo, bravissimo, eccetera, 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 ma non ha mai visto una panchina, quindi nessuno sa cosa possa o non possa fare, la borsa reagisce male, perché alle borse l'incertezza di qualsiasi tipo non piace.
Certo.
Guarda come è brava a ricondurre sempre tutto, a spiegarci in modo semplice quello che capita.
Una materia di cui non capisco proprio, ma
esatto, mi stanno venendo in mente mille domande. Alessandra, vai avanti, perché poi ne ho già una davvero legata a questo tema che è molto interessante. Poi
ecco,
si decide di Pirlo,
sono arrivati all'11%, poi hanno chiuso a meno 7, che è una botta pesante. Non è solo l'eliminazione dalla Champions League che ha determinato questo, perché è già successo anche in anni precedenti e le perdite non sono state così pesanti.
Di solito di che ordine sono?
È ovviamente la combinazione delle cose, ma non è che la borsa dica non mi piace Pirlo, cioè se ci fosse stato Pinco Pallo al posto di Pirlo sarebbe stato uguale.
Mi ricordi
alla
quando hanno
non
preso...
piace la situazione incerta.
Alessandra, quando presero Sarri, ti ricordi com'è andata la borsa il giorno dopo?
Male, anche lì.
Dell'ordine?
E 3, è andata 4. Male tutto l'anno, perché anche lì c'era la sensazione di incertezza per il fatto che lui non aveva un record da vincente, non era, si vedeva che non c'era, c'era l'altalena di continuo su e giù con le cose, e quindi la borsa, cioè già prima del Covid, la borsa aveva perso più del 20% per la Juve. Mm-hmm. Questo pre-Covid.
Quindi malino, non solo per la Juve, ma in generale.
Sì, okay. Esatto, poi bisogna capirsi che, perché uno quando dice queste cifre, sembra che dica cose astratte. Allora, una perdita del 20% con l'azione intorno all'euro, ok, sono 200 milioni di euro che tu hai bruciato in borsa.
Che miseria.
Per capirsi, ok? Ecco.
Alessandra, cioè, tornando
ho visto svenire Chiara, hai investito in
azioni
Juve?
No, perché nessuno si rende conto. Cioè, allora, siccome era stata fatta la vendita di bond, eccetera, no? Di 300 milioni e... Sostanzialmente quel guadagno lì tra Covid e quello che è successo prima è stato bruciato. Ok?
Come si reagisce in azienda? Come reagisce il consiglio di amministrazione il lunedì alla luce di questi dati? Dalla tua esperienza?
Fanno le loro valutazioni. Allora, nel momento in cui tu esci dalla, non è che tu possa far tanto, nel senso che tu esci dalla Champions, ti metti nella situazione di avere un allenatore nuovo. Ok?
Devo farti la domanda successiva.
È una grossa scommessa, quindi sai che la borsa in quel caso lì, cioè lo sai da prima che la borsa non reagisce bene a
devi solo quantificare tipo. Effettivamente quanto. Allora ti devo fare la domanda, perché sennò ci giro troppo attorno e non risulta chiara la strada che vorrei intraprendere con te in questi minuti. Ti chiedo, quindi fosse stato deciso un altro nome già affermato, mi dici che quel valore sarebbe stato più attenuato?
Sì, certo.
Assolutamente ovvio. Sì. Scusa le domande banali, non è il mio campo, e ci affidiamo davvero alla tua esperienza.
È ovvio che se tu ti metti un nome, allora, supponiamo
fallo,
se
fatelo, dai, voi due potete farlo.
Se fosse stato Zidane,
o Luca Zidane.
Avresti scontato avresti probabilmente parzialmente riguadagnato dalla perdita da uscita di Champions, perché lì il nome dà grande fiducia all'investitore.
Chiaro. La domanda che ti voglio fare è la seguente. Ti risulta, intanto, a me sì, e lo confermo al 99,9%, aspetto la tua certificazione, che Pirlo non sarebbe dovuto essere presentato, cioè annunciato prima di lunedì sera? Che cosa sarebbe cambiato? E poi aggiungiamo anche il perché, forse la notizia è sfuggita e quindi è stata data, non dico in fretta e furia, già nella giornata di sabato, quando normalmente a borsa chiusa potrebbe essere invece una scelta ben precisa. A te cosa risulta?
Allora, io non ho la certezza del fatto che non dovessero annunciarlo fino a lunedì, anche perché è più assennato farlo a borsa chiusa che non a borsa aperta.
E questo ha fatto riflettere anche il sottoscritto, ovviamente. Ecco, sapendo che perdi, è meglio perdere due giorni e abituare il mercato ad ammortizzare il colpo, giusto?
Esatto. No, ma poi comunque è meglio, cioè certe cose, fai certi tipi di annunci, è comunque per questioni anche di legalità del tuo comportamento, è meglio farlo a borsa chiusa. Al di là di quello.
Però il presidente...
Perché sennò poi ti possono accusare di aver tentato di fare dell'insider trading o altre cose.
Aggiottaggio, cioè, giusto? Il termine giusto? L'aggiottaggio.
Ecco, sono varie cose, quindi è meglio comunque farlo a borsa chiusa. Questo detto, l'allenatore lo si può benissimo annunciare anche a borsa aperta, perché al contrario dei calciatori non è considerato un asset fisso della società. Cosa vuol dire? Che non è considerato un bene fisso della società, perché l'allenatore ovviamente cambia.
Esatto, quindi Ronaldo sì la domenica durante la finale di Coppa del Mondo, l'allenatore ti posso garantire che non l'avrebbero voluto annunciare fino a lunedì, poi approfondiremo.
Alessandra, tu quindi quando hai letto la notizia di Pirlo ci sei rimasta anche tu così un po' di stucco di sale, sorpresa, quindi non te lo aspettavi neanche tu. Secondo
c'è
te
rimasto di sale lui, c'è rimasto, sal...
ecco, c'è rimasto di sale
te,
lui.
Ma secondo te Andrea Pirlo, là, quando poi gli è stato comunicato, al di là del... che probabilmente gli sarà risuonato come un cazzotto, una cosa, una sberla che ti rintrona, ma l'avrà poi accolta, sberla. Una sberla che ti rintrona, ma l'avrà poi accolto con entusiasmo, o magari avrà pensato potessi rinunciare, rinuncerei perché vorrei iniziare da qualcosa di un po' soft, più piccolo, di più soft, che non sia la Juventus.
Cioè, voleva venire
la prima
a Radio
squadra.
Bianconera prima o fare l'allenatore?
Ma allora, io premetto che siccome io abito in provincia di Brescia, siccome Pirlo è bresciano, conosco anche la famiglia.
Ecco.
O meglio, la famiglia abita di fianco a miei carissimi amici. La mamma, il papà, eccetera, abitano di fianco a miei carissimi amici a Brescia.
Cosa ti hanno detto?
Nessuno aveva sentore di nulla, quindi che nessuno mi venga a dire io sapevo di Pirlo.
Assolutamente
no,
non lo sapeva neanche Pirlo. Partito quattro
esatto.
giorni prima, dopo, quattro giorni dopo la conferenza, quattro giorni prima essere stato nominato a capo della prima squadra, era andato serenamente con la famiglia, dopo una bella cena in centro a Torino, piazza del municipio, 100 metri verso est, lasciando tutti dicendo ci vediamo poi per la ripresa dell'Under 23. Punto,
esatto.
Questa è la verità.
Questa è la situazione.
Richiamato in fretta
e
furia.
Bene, allora, da quello che dicono loro, lui è rimasto molto sorpreso della cosa.
Giusto. Quante ne sa la bacchetta?
Dopodiché, io credo che di fronte a una proposta di questo tipo uno dica, vabbè, sarei un pazzo a dire di no.
Ma in mezzo c'è una telefonata.
Che uno dice, vabbè, mi prendo il rischio. Ecco.
Giusto.
Poi non lo so se lui abbia fatto anche la considerazione del tipo, prendo il rischio e però preferirei fare d'altro prima o meno.
Posso risponderti?
Uno dice di sì.
Posso risponderti? Poi, visto che so che quando ti chiamano le televisioni di Brescia, dici io ho degli amici che abitano vicino al direttore di Radio Bianconera che mi ha detto alcune cose, no? Ti posso dire che lui aveva questo dubbio e si è informato immediatamente, ha chiesto una consulenza telefonica a qualcuno che forse sveleremo nel corso di questa giornata, il quale gli ha risposto al tuo ben preciso quesito, posto dalla bocca e dalla voce di Pirlo, ma un po' di rischio, se ti chiama la Juve, non è un rischio. Questa è stata la risposta, è il virgolettato, sveleremo poi nel corso della giornata da parte di chi. Quindi il dubbio c'era di fare subito quel salto, ma qualcuno lo ha incoraggiato dicendo se ti chiama la Juve non è un rischio. Forse qualcuno che ha accettato lo stesso rischio qualche anno prima, arrivando alla Juventus, dicendo magari io la Juventus non ci andrò mai. Però se poi ti chiama la Juventus non riesci a dirgli di no. Senti, solo tu puoi sapere, dov'è Sarri?
Ah, non lo so e non me ne interesso.
Salutiamo Alessandra.
Lei è contentissima.
Io pensavo che tu lo sapessi, però lo paghiamo, lo sai, a bilancio lo trovi.
lo so, sì. Però bisogna vedere cosa succede, vabbè, insomma, vediamo. Io mi auguro per lui che trovi un'altra panchina su cui accasarsi.
Secondo me gliela stai cercando tu.
Perché così ci guadagniamo pure noi.
Vicino Brescia? Vicino Brescia? No? Non gliela cerchi una panchina vicino Brescia?
Non lo so, no, vicino
potresti,
a Brescia non
così
credo.
Si alleggeriscono
però
le tasche.
Non lo so, non so chi potrebbe fargli un'offerta,
sì,
però...
Cerca di lavorare, Alessandra, fai un regalo.
Cercheremo di informarci anche su questo, come ti devo dire.
Ciao Alessandra, grazie.
Grazie Alessandra.
A voi, buona giornata.
Ciao.
Alessandra Bacchetta, vedi, ci scrive Gino dalla Sardegna. Buongiorno Chiara Antonio, la Bacchetta è stata l'unica che a suo tempo aveva previsto la non riconferma di Sarri, quindi bravo e complimenti a lei per la sua competenza e serietà professionale.
Beh, diciamo che anche noi l'abbiamo
lasciato. No, ma lei proprio come l'ha battuto.
No, lei non lo voleva, che era diverso.
Cioè,
no?
Ma la certezza.
Lei ha telefonato a Danieli e ha detto di mandarlo via e di prendere chiunque altro.
La
anche
certezza
Pirlo.
Con la quale ha sostenuto la tesi lei, nessun altro. Questo bisogna dire.
È vero.
Questo bisogna riconoscerglielo.
Lei non era con la bacchetta, proprio il bastone
sì,
con i chiodi di fuori.
Le 13:30 Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Sono le 13:37, bentrovati, siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Ivi in regia, siamo su Boom Channel che equivale al canale 68 del vostro televisore, ci vedete, ci seguite in tutta Italia, dunque su questo canale in chiaro Boom Channel, ma tutti i giorni, questo accade dalle 13 alle 15, da lunedì alla domenica, ma Radio Bianconera è su radiobianconera.com ed è sulla nostra applicazione che vi invito a scaricare per poterci ascoltare, seguire tutta la programmazione di Radio Bianconera, Terzo Tempo, Stile Juventus, Social Club, Due in Bianconero, Dimentico Qualcuno, Ieri Oggi, Yves c'è sempre, Yves c'è in tutti i programmi, si indica, perché si indica?
È un programma, noi siamo un programma.
In realtà loro sono quelli che sono più presenti di tutti quanti noi, perché seguono e curano la regia
più programmi. Adesso sembra che Yves, senza lo Yves so questa radio... Senza
Yves, vedi che radio... mi applaude, io lo so che è così.
Sì, sì, abbia il coraggio di venirlo a fare qui davanti a me. E poi ne parliamo.
340-5425-324, i vostri messaggi, WhatsApp, note audio. Guarda, è venuto, si fa vedere?
No, è anche venuto. Ma questa non è una... Ma c'è una
questa
direzione?
Questa non è una radio. Questa non è, non è una,
chi
non è
l'ha
una
fatto
radio
entrare?
Serie.
Chiamate
fatto
la vigilanza.
Metti un lucchetto. Ci scrive...
Dunque,
ci
quello scrive... Yves... Quello
sì,
Yves.
Quello Yves, quello che avete visto comparire per
è
un
il nostro
secondo,
dolce cioccolatino.
È il nostro cioccolatino. Ci scrive Michele da Cosenza: il signor Sarri si goderà i 2 anni di pensione perché nessuna squadra lo vorrà. Ciao, sono molto sportiva, voglio augurare un in bocca al lupo all'Atalanta. Stasera farò il tifo per loro, ce lo scrive invece Desiree.
Ciao Desiree.
Per avere più soldi, Dybala dovrebbe essere come Lukaku. Che cosa vuol dire questo messaggio? In che senso?
Dovrebbe essere più pesante.
Cioè, sta dicendo... Apriamo la parentesi Dybala. Mm. Siamo... Eravamo rimasti all'ultima puntata, come Beautiful, in cui il rinnovo di Dybala era dato al 99%. Questione certo. Di formalità, questione di 2 firme. Oggi si aprono scenari inediti perché sembra che appunto da una parte il calciatore chieda molti più soldi di quanti non gliene voglia dare la società, e allora
la società cosa
stiamo
dice?
Rimettendo in discussione tutto. Io non lo metterei in discussione. Pirlo lo metterebbe in discussione?
Pirlo si adeguerebbe a quelle che sono le scelte societarie in questo caso, cioè se la società non intende rinnovare quelle cifre, capite benissimo che si preannuncia un inverno lungo. Non è in scadenza di contratto, ma la Juventus a Dybala cosa ha detto? Guarda, fa un po' caldo, Paolino. Un po' quello che dice l'editore con me. Fa un po' caldo, Paolino. Rinnovia, vai un po' in vacanza, no?
Parla rinfrescati le idee.
Rinfrescati le idee. Parla anche con la Papa Nicolau, no? Che sennò poi anche la Papa Nicolau avrebbe il triplo di quello che già prende. E poi quando fa un po' fresco ne riparliamo.
Ok.
No? Mentre capita tutto questo, giunge però, noi la prendiamo un po' larga, ma il problema è quello. Poi andiamo subito sul vocale, però c'è da dare una notizia importante di cose di Chiara. Ilaria D'Amico sì? dice basta al calcio.
In che senso?
Presto un programma d'attualità, quindi non condurrà più programmi sportivi.
Oh no,
e chi e perché la Papa posto? Nicolau non segue questo esempio?
No, potrei andare a condurre, così ti liberi di me, vado, prendo il posto della D'Amico.
Dopo 23 programmi... anni la giornalista lascia ma il dai. Pallone, con la fine della Champions League volterò pagina, poi ammette Buffon ha approvato la decisione.
E beh, perché comunque queste sono... Ma perché scelte che vanno condivise? Perché le dai tu ultimamente le notizie di Chiara? Io do le notizie di calcio, parlo di Dybala, di rinnovi di contratto. E tu parli della... Capisci che dopo un anno e mezzo...
No, riavvolgiamo il nastro, cancella la puntata, non ci sarà questo podcast.
Bene, bene, ci sta, è giusto che queste decisioni vengano prese, ponderate e valutate all'unanimità all'interno di un'economia familiare, e quindi ne ha discusso con il suo Gigi. Beh, facciamoli in bocca al lupo alla... alla D'Amico, validissima conduttrice sportiva, e ci auguriamo
che anche la Papa Nicolau prenda la stessa, se ne vada anche la Papa Nicolau. Abbiamo però una domanda per il direttore, risponderà Chiara o Paolino?
Sicuramente. Cuore,
buongiorno Chiara, volevo fare un po' una domanda da molto fantamercato, fantallenatore.
Sono
pronta.
Come
la vedreste una formazione con un 3-4-1-2 formata da De Ligt, Demiral, Bonucci o Chiellini? Sulle fasce Kulusevski, Alexandro, Gosens, a centrocampo Bentancur e Arthur, e Dybala dietro Cristiano Ronaldo e Zeko.
Allora, vediamo se ho capito. No. Mi ha messo Kulusevski
4 nel centrocampo.
Al centrocampo
3, 4, 1, 2.
Sulle fasce chi ha messo? Allora, dietro i 4.
Fai un disegnino.
Allora, mentre i 4 rispondo, dietro ha messo De Ligt.
3. No, ha detto a 3. 3, 4, 3.
Ah, e dietro ha messo Demiral, De Ligt. Ha detto
Bonucci o Chiellini.
Ah, ok, alternandosi. Okay. Tre.
Aspetta, okay, che adesso ti faccio un disegno.
A centrocampo Kulusevski. Poi chi ha detto?
3. Se non hai ascoltato niente, riascoltati il podcast dopo.
Kulusevski.
Sì.
Bentancur,
De Laurentiis, ha detto? Poi De Laurentiis.
Qui, qua.
E qua.
E qua, trequartista.
E poi la tipa lì che lascia il programma. 3-4-1-2.
Mi ha messo Dzeko, eh? È arrivato Dzeko nella formazione del
sì.
nostro amico.
Allora, 3, 4, ti rispondo. Del direttore, dai, Non è così assurda la tua proposta, e nessuna assurdità mai ho sentito. Dzeko è un profilo, no? Non potessi arrivare a Zapata, alla Dzeko, cioè uno di fisico anche. Ecco, diciamo che si cerca un attaccante fisico leggermente più veloce di il buon Lukaku. Mm-hmm. Con tutto rispetto, ha delle caratteristiche ben precise. Penso ad un profilo diverso, con un gioco, con un allenatore alla Pirlo, non che sia meglio o peggio di Conte, però dico, ognuno poi cerca di valorizzare quello che ha. Però ci potrebbe stare, ne ha parlato anche di Dzeko ieri Andrea Bosco. Mi sembra un po' fragilino e poco fisico, no? O comunque un po' da rivedere il centrocampo in quel modo lì. Io ripeto, nel nostro sommario ci ho messo Zapata, ci ho messo Zaniolo, e serve un giocatore veloce nelle idee, anche perché secondo me Pirlo sa benissimo che alcuni esperimenti li dovrà e potrà fare, e altre cose le dovrà valutare con alternative valide al pari dei giocatori in campo. Quindi un po' da ridisegnare il tutto. La difesa 3 subito non penso che ti assumeresti quel rischio, ma come fece Allegri o come fece a un certo punto Conte, riadattando anche Pirlo nel suo modulo, potrebbe essere uno step successivo a quello di inizio campionato.
Continuate a scriverci al 340-5425-324. Nel frattempo ci raggiunge il prossimo ospite, diamo il benvenuto a Cristian Zenoni. Ciao Cristian, benvenuto su Radio Bianconera.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Cristian, grazie soprattutto per aver accettato questa mattina un po' in fretta e furia, perché non tenendo d'occhio il calendario anche dell'Atalanta, dove tu sei cresciuto e dove ti sei affermato, ho detto qui serve un atalantino doc, cresciuto nelle giovanili, con un'esperienza anche in un grande club come l'Atalanta, ma ancora un po' più grande all'epoca. Oggi vediamo che il campo dice che sono allo stesso livello, anche il campionato da 4 anni. Come Cristian Zenoni, come stai? Grande!
Grazie a tutti, bene, bene, tutto bene.
Bene, la cadenza è rimasta quella di Bergam de Suta, di Uta.
Per forza, soprattutto oggi, stasera.
Ecco. Cristian, tutta l'Italia, credo, spero, questa sera ti farà Atalanta, e dai messaggi che arrivano, noi siamo, come tu puoi immaginare, seguiti da una tifoseria strettamente juventina, ci stanno incitando tutti quanti l'Atalanta.
Però sportivi,
in
li
maniera
stiamo
molto
abituando.
Molto sportiva, e penso che ti faccia piacere. Penso che i tifosi di tutte le altre squadre italiane stiano un po' riversando il loro tifo su questa Atalanta che sta facendo davvero sognare molto durante quest'anno, e noi le auguriamo di continuare questo suo sogno questa sera. Che cosa lascia una vita a Bergamo, una vita cresciuta nelle giovanili dell'Atalanta?
Beh,
che cosa si apprende da quelle parti? Qual è la peculiarità?
Beh, come dicevi tu, penso che il tifoso vero di calcio stasera tifi Atalanta, tifi nerazzurro. Ha dimostrato, è una società che sta dimostrando in Italia di lavorare bene, il presidente e tutto lo staff hanno fatto degli investimenti importanti come centro sportivo e come squadra, in Italia lo sta dimostrando, e non solo in Italia, perché ad oggi l'unica squadra italiana che abbiamo in Champions, a discapito di società come Inter o Juve, che sulla carta ci si aspettava qualcosa di più, però penso che sia una grossa soddisfazione non solo da parte dei cittadini bergamaschi, ma anche di tutta Italia, avere una squadra come l'Atalanta a rappresentare comunque l'Italia.
Cristian, ti devo chiedere, qual è l'alchimia che si vive, e tu l'hai vissuta bene o male, l'alchimia vincente di un serbatoio con tanti grandi osservatori, qualcuno non c'è anche più, ma che rende speciale l'esperienza, l'avventura, il passaggio, il trampolino verso il grande calcio partendo da Bergamo? E sappiamo la storia quanti ne insegna, soprattutto anche in direzione Juventus. Non voglio citare Scirea, non voglio citare Prandelli, voglio citare anche te, tuo fratello e tanti altri giocatori che come voi hanno vissuto un'esperienza davvero diversa, vincente e d'oro.
Beh sì, come, sì, come ricordi tu, il lavoro dell'Atalanta nel settore giovanile fin dai miei tempi, perché ormai parliamo di più di 20 anni fa, ha sempre dato i suoi frutti, ha sempre lavorato in quella prospettiva futura dove far crescere ragazzi del settore giovanile, lanciarli in prima squadra e di conseguenza poi avevano le capacità sportive di riuscire magari a venderli a società, a club più gloriosi, diciamo. Questo è sempre stato il passaggio che la società vuole fare. L'ha dimostrato per anni, lo sta dimostrando tuttora, perché l'hai ricordato tu i nomi. E spesso e volentieri troviamo ragazzi che dal grande salto dalla prima squadra poi arrivano gli anni successivi, arrivano in queste grandi squadre e hanno la possibilità di mettersi in mostra. Quindi penso sia questo che sta mantenendo tuttora anche la società di adesso, anche se devo dire che rispetto a qualche anno fa forse qualche investimento in più a livello di prima squadra ad oggi viene fatto, perché ci sono grandi nomi, grossi nomi. Questo, per dirne qualcuno, lo stesso Zapata, lo stesso Gomez, lo stesso Ilicic, che comunque la città ha fatto degli investimenti per averli rispetto magari a qualche anno fa, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi troviamo l'Atalanta nelle prime 4 squadre del campionato italiano, troviamo l'Atalanta a giocarsi i quarti di finale di Champions League, quindi questo bisogna dare atto alla società di aver lavorato bene.
Ecco, io sto parlando anche con un allenatore, giusto? Ad oggi? Christian.
Sì, abbiamo cercato di intraprendere con la carriera, con appena iniziata, diciamo, quindi speriamo che sia un...
Ti facciamo un grosso in bocca al lupo, è proprio questo aspetto ci interessa. Quanto cambia la vita da grande giocatore, con grandi esperienze? Ricordiamo anche la tua stagione, giusto, se non vado errando, nel 2002, poi magari ci racconterai un aneddoto di quella stagione in bianconero. Diventare allenatore, e ti devo chiedere necessariamente di Andrea Pirlo, cambia davvero la prospettiva? Aumentano le responsabilità, i problemi, le criticità? Immagino di sì, ma Pirlo nei panni di allenatore, Christian Zenoni nei panni di allenatore, questo salto come lo dovrebbe ammortizzare da diventare ex calciatore a diventare allenatore, oltretutto della Juventus subito, per Andrea Pirlo?
Beh, cambia totalmente, tutti gli aspetti cambiano, perché prima sei abituato, tra virgolette, a pensare per te, adesso devi pensare per 22-25 giocatori, anzi più la società, quindi cambia totalmente tutto. Io auguro ad Andrea di diventare un grande allenatore come è stato un grandissimo giocatore. Questo è il primo in bocca al lupo. Certo non sarà facile, perché per lui è una prima esperienza pratica, anche se ha avuto grandi allenatori, grandissimi allenatori nella sua carriera, però penso che passare dal lato opposto sia veramente complicato. E anche perché non hai praticamente provato questa esperienza, quindi un motivo in più. Sono un po' curioso anch'io di vederlo seduto sulla panchina piuttosto che in campo. Certo, le qualità come giocatore sono indiscutibili di Andrea, come allenatore lo deve ancora dimostrare, però penso che parta da una base ottima, perché avendo giocato nella Juve sa cosa vuol dire vincere, sa cosa vuol dire lavorare. Mi sembra un ragazzo, sicuramente un ragazzo con i piedi per terra, e quindi gli auguro tutto il bene per lui.
Christian, ancora riferendomi al ruolo dell'allenatore, fossi stato incaricato tu e sento, percepisco le problematiche, davvero, e avendo conosciuto la Juventus dall'interno, quale sarebbe il primo aspetto da gestire per uno che diventa allenatore e che avrà da allenare compagni con cui ha giocato?
Beh, penso che questo sia proprio il punto cruciale, sia proprio questo il discorso di gestire 25 giocatori, 25 ragazzi, 25 ex compagni che magari hai avuto qualche anno fa e ci hai giocato anche insieme. Quindi penso sia questo un aspetto fondamentale da tenere in grossa considerazione. Poi ripeto, è un ragazzo che ha fatto un'esperienza molto molto importante a livello internazionale, anche a livello di nazionale, quindi penso che le problematiche le abbia già intuite Andrea, perché è un ragazzo molto intelligente. Certo è che non è facile, perché ripeto, la prima esperienza per lui anche sotto l'aspetto pratico di campo, quindi tanta esperienza non la fai dall'oggi al domani, serve tempo, serve magari, come si dice, picchiarci il naso e capire determinate gestioni di spogliatoio, di campo. Penso che sia una grande sfida per lui. Certo è che ha una grande responsabilità, una grande possibilità di farsi vedere subito in campo, non tanto, cioè, internazionale, ma sotto gli occhi di tutti, perché la Juve, lo sappiamo, è la squadra più, diciamo, forse la più, sicuramente più importante d'Italia, ma anche sotto l'aspetto europeo è conosciuta da tutti d'Italia.
Cristian, essendo lui Andrea Pirlo ed essendo appunto comunque la sua prima esperienza su una panchina, gli si potrebbe perdonare con più facilità qualche errore, qualche scivolone nella prossima stagione, se dovessero esserci?
Beh, sicuramente cioè, nel senso che sappiamo che
bravo, bella schiettezza, Cristian.
No, lo sappiamo che nel calcio o vinci oppure vinci. Cioè, anche se a volte non serve neanche quello, perché l'ha dimostrato la società una settimana fa, perché Sarri, dico, uno che vince il campionato italiano, dove non è mai facile comunque, anche se la Juve lo vince da diversi anni, però non è mai facile, e non ti aspettavi che venisse esonerato, penso sia un po' il pensiero di tanti sportivi, anche di tanti juventini, immagino. Però ripeto, nel calcio vinci, quindi... Non penso sia diverso neanche per Andrea, perché la Juve lo sappiamo che tipo di società è, lo sappiamo a cui lavora, lo sappiamo quali sono gli obiettivi iniziali di stagione, e quindi bisogna centrarli. Se poi non li centri, faranno le loro valutazioni, però bisogna partire dal presupposto e comunque devi vincere.
Ecco, io ti devo chiedere, adesso sei allenatore, hai giocato all'Atalanta dove si creano campioni, alla Juventus ti chiedono di vincere e di vincere. Intanto un ricordo di quella parentesi tua professionale alla Juventus. Ci racconti un aneddoto che non si legge da nessuna parte? Che ricordo hai?
No, guarda, io ho fatto due anni, 2001-2002-2003, dove fortunatamente siamo riusciti a vincere due scudetti, quindi per me è un ricordo, cioè, indelebile avere giocato in campo e aver avuto nello spogliatoio compagni come Montero, Ferrara, David, Del Piero, Trezeguet. Cioè, sicuramente ne dimentico qualcuno, ma era una rosa veramente, veramente, veramente importante. Quindi mi resterà sempre dentro l'aspetto spogliatoio e di campo di questi grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio, perché Del Piero ha fatto la storia della Juve, perché tanti altri campioni che magari da piccolo sognavi di vederli giocare, tu poi c'eri seduto di fianco, quindi questo qua è l'aspetto principale che mi resterà a vita.
Bello, ci hai rispolverato anche quei due anni. Senti, siamo davvero in chiusura, ma è un'ossessione questa Champions, vedendo poi che c'è l'Atalanta, che non dico al primo tentativo si può avvicinare a una semifinale. Qual è la ricetta giusta? Bisogna avere meno paura, bisogna avere più campioni, bisogna avere una squadra più compatta. Perché l'Atalanta è l'unica squadra italiana oggi in Champions League e non c'è la Juventus?
Ma questa è una bella domanda, però penso che non ci sia solo un fattore da valutare, ma ce ne sono diversi, dall'aspetto fisico alla fortuna, alla gestione giusta, ai campioni, quindi penso sia un po' l'aspetto un po' generale. Certo che fa un po' senso vedere l'Atalanta ai quarti di finale e la Juve oppure l'Inter, per dire, due squadre fuori dalla Champions. Io spero che questo dimostri che a volte sì, servono avere i campioni, perché logicamente il grande giocatore fa sempre la differenza, però a volte magari è più importante magari avere magari un po' più di squadra, un po' più di gruppo, un po' più magari di organizzazione, e i risultati arrivano comunque, perché lo sta dimostrando l'Atalanta, ma lo dimostrano anche altre squadre, perché ci troviamo nei quarti di finale l'Ipsia, che sulla carta penso non valga la Juve o non valga l'Inter, però ci troviamo queste due squadre qua ai quarti di finale che sulla carta, ripeto, non valgono tante altre squadre che magari sono uscite.
Sfondi una porta aperta, Christian, sfondi una porta aperta, e allora ti dico, il bel gioco che cos'è? Rispondi da allenatore e poi ti salutiamo davvero con un flash.
Il bel gioco,
dillo in bergamasco, dillo anche con una parolaccia, visto che ti stava scappando qualcosa.
No, però penso che il bel gioco, al di là di quello che ho detto prima, è facile dire vincere, perché quando vinci, di conseguenza
hai giocato bene e meglio.
Hai giocato sempre meglio, sì. Penso che poi alla lunga, quando vinci, qualcosa di merito devi avere. Quindi vincere aiuta a vincere, come si suol dire. Spero che l'Atalanta riesca anche questa sera di continuare il suo sogno, perché è realmente un sogno per i tifosi bergamaschi per tutti gli sportivi italiani, perché vedere l'Atalanta
bel
magari
messaggio.
In finale o magari in finale sarebbe veramente una cosa eccezionale.
Bel messaggio. Christian, io intanto ti ringrazio da direttore, ti ringrazio da chi ti ha seguito e da chi ti ha avuto il piacere di conoscerti. Alla prossima.
Christian Zenoni, Radio Bianconera. Grazie. Ciao.
Grazie, c'è il tuo podcast tra poco. Per chi non ti ha potuto ascoltare, mi raccomando, se Yves oggi vuol lavorare, preparerà il podcast di Christian Zenoni.
Sono le mie
cose di calcio. Cose di calcio.
Ultima parte di Cose di Calcio con Antonio e Chiara, insieme fino alle 15 come ogni giorno. Vi teniamo compagnia anche su Bomb Channel, sul canale 68 del vostro televisore, ma vi teniamo compagnia sul bouquet di Sport Italia, sulla nostra pagina Facebook, in streaming su radiobianconera.com e soprattutto sulla nostra applicazione. Scaricatela, così non perdete un minuto di tutti i programmi della diretta del palinsesto di Radio Bianconera, e se mai ve li perdeste, ve li riascoltate in podcast, uno per uno, quando volete, a notte fonda. Non avete
durante
sonno?
La notte, quante ore avete a disposizione? 12?
Io potrei, per esempio, sto sempre sveglia, perché potrei ascoltare conduci? Radio Bianconera loop.
Conduci in diretta, fai un notiziario di mercato. Con Ceccarini.
È proprio la mia materia, il mercato.
Senti, si scrivono in tanti. Sì? Io vi devo sempre chiedere scusa, perché devo tenere a bada qui la mia collega,
certo,
con le cose di Chiara. Devo tenere a bada quell'altro dall'altra parte,
regia,
il regista.
Yves.
Cioè, non è che può fare tutto
ogni
un direttore.
Tanto capita che ti sfuga anche qualche messaggio, dici.
Esatto, poi devo leggere le notizie, poi sono un
fa
po'
tutto
te.
Lui, fa tutto lui.
Lui. Esatto.
È teso per Pirlo.
Per Sarri, che non lo trovano più.
Sai, no, ma qualcuno ci ha scritto che è a San Benedetto del Tronto.
Ah sì, sai che andava anche a San Benedetto? È possibile?
Possibile. Ce l'ha scritto qualche ascoltatore.
Io ci devo passare, magari.
Vai a vedere che fa. Se...
Adesso non fate la battuta dal benzinaio di San Benedetto del Tronto. Lui è lì in vacanza. Non fate le battute che mi state mandando. Che state mandando tutte queste foto, queste.
Guarda, a me dispiace quando i personaggi vengono mortificati in questo modo, però ce ne sono alcune che fanno riderissimo.
Senti, qual è che ti offenderebbe di più? Quando tu lascerai, verrai cacciata dalla Radio Bianconera. No,
perché io mi metto nei panni di quella persona.
Del benzinaio.
È come quando vai a teatro. Ascolta, sì. Vai a teatro e ti rendi conto che l'attore sta sbagliando, non si ricorda la parte.
Sì.
Non provi tu che sei seduto in platea quell'imbarazzo che vorresti sotterrarti per lui. Ecco,
no.
Io provo quella cosa lì nei confronti, nella fattispecie di Sarri o comunque di qualcun no. altro che viene messo alla berlina così pubblicamente.
No,
mi dispiace, però ce ne sono alcune che fanno veramente scassare ridere.
No,
ridere.
Io non mi trovo mai in quella condizione a teatro, non perché non vado a teatro, anzi, amo il teatro e vengo invitato spesso anche
sì.
da amici che lavorano nel mondo del teatro, ma di solito sono vicino a gente che dorme, quindi non si accorgono del momento in cui l'attore sbaglia qualcosa, e uscendo tutti che dicono che bello che è stato questo
bravissimo. Non hanno visto
bravissimo.
Un minuto
esatto.
Dunque Nick.
Io poi leggo dalla pagina Facebook.
Ma
eh?
No, ma chi è Nick? Chi parlano? Nicola De Bonis. Lui è Antonio, io sono Chiara. Non c'è un Nick in questa trasmissione. Ma non importa, facciamo
sbagliato.
Finta.
No, sei tu,
facciamo
Nick, allora.
Finta che
sei
ci sia Nick. De Bonis. Nick. De Bonis, stile Juventus. Lo trovate, lo ascoltate tutti i giorni dalle 11 alle 13. Queste cose di calcio, ma non importa. Ma è vero che Paolino mio è sul mercato, come si legge sui giornali? Se sì, potrei commettere l'insano gesto. No, ti prego, non arrivare a
ma Paolino chi? Il direttore di Radio Bianconera? Ah,
no,
Dybala. No,
di
perché visto che ci chiama Nick, magari pensava Paolino.
No, ma l'insano gesto mi fa ridere. Ti prego, non arrivare a tanto. Cioè, lo capisco. Lo capisco perché anche a me piace tantissimo.
Quale sarebbe l'insano gesto? Quale sarebbe?
Farla finita.
Ah, no! No, fare un gestaccio, io pensavo.
No, l'insano gesto, però quella cosa
no,
lì.
No, dai, tranquillo.
Poi,
tranquillo.
No.
Poi prendono Neymar.
No, no. A chiesa. No, no a chiesa, ci scrive qualcuno in risposta a Nicolo Ceccarini. Con quei soldi prendi Zaniolo, che è molto più forte.
Sei d'accordo anche tu? Anch'io.
Sarri non ha colpe, vedi? Perché visto che viene preso, viene sbeffeggiato così sui social, ma c'è chi lo difende fortemente. Sarri non ha molte colpe, il principale responsabile è Paratici, che non ha allestito un minimo di squadra idonea alle idee tattiche del tecnico, non facendo il mercato l'anno scorso. Se così doveva essere, tanto valeva tenere l'acciuga.
Acciuga? Ma portate rispetto, per favore. Poi ci sono tanti altri messaggi qui sulla pagina Facebook di Radio Bianconera, però avendo lui, il direttore, Luciano Moggi, al telefono, ce l'abbiamo al telefono?
Sì, pare che ci sia.
Ce l'abbiamo.
È lui in carne ed ossa, beh, direttore.
Mi sa che ce l'avete al telefono, è vero.
Ce l'abbiamo.
Ben trovato, come sta?
Sembra la voce di Moggi questa.
Sembra lui, sì.
Io sto bene, voi?
Bene, direttore. Allora, intanto partiamo da Christian Zenoni, che abbiamo avuto oggi al telefono. Dice, quando vai alla Juve, non è che hai tanti alibi. O vinci. Ti ricordi quell'acquisto? Ce lo spieghi un po'? In quale trattativa, qualche retroscena?
Non ho capito.
Christian Zenoni, quando tu lo comprasti dall'Atalanta, se ti ricordi, 2002-2003. Ecco, l'Atalanta è sempre stato un po' un serbatoio per tanti club, anche per la Juventus. A dimostrazione che si lavora, dove si lavora bene, i giovani crescono e anche Moggi andava a prendere qualcosa ogni tanto.
Ma sì, dai, io... ogni tanto avevo un po' di fortuna, tirava sotto e andavo a cercare qualche giocatore buono.
Sì, non ce la conti giusta. No, tornando a Christian, ci ha fatto davvero piacere perché l'abbiamo battezzato questa mattina su Radio Bianconera. Lui si ricordava molto bene gli anni alla Juventus, con quali giocatori ha giocato e con i quali ha vinto due scudetti consecutivi. Mi ha colpito questa frase, Luciano, partirei da qui, così tanto per cambiare un po' i soliti temi, parlando di Pirlo con te. Dice facendo riferimento all'Atalanta, che questa sera giocherà la partita di Champions, se si stupiva di vedere l'Atalanta in Champions e la Juve no. Beh, dice, a volte non serve avere proprio tanti campioni, cioè serve avere anche i campioni, però a volte serve avere una squadra in piena armonia, con più organizzazione, che potrebbero portare gli stessi frutti. È un po' la teoria che dovrà essere applicata da adesso in avanti, cioè cercare un clima un po' più sereno all'interno dello spogliatoio?
Questa è una teoria che deve da applicarsi sempre. Io, per esempio, quando andavo a prendere i giocatori, non è che prendevo tutti i giocatori fini dicitori, colpitori di tacco, eccetera. Assieme a questi, praticamente ci vogliono anche i muratori, quelli che sanno andare a prendere la palla. E la squadra deve essere una squadra armonica, ma una squadra armonica è fatta da gente che fatica e gente che di qualità, che praticamente detta i tempi. Quindi ha ragione perfettamente Zenoni, è il modo che ho sempre usato io per fare le squadre. Questa di adesso è una squadra un po' particolare, dove ci sono due o tre campioni che fanno la differenza, ma il resto della squadra praticamente non è una squadra che di assieme, è una squadra che sostanzialmente porta avanti un discorso con dei giocatori che puntano la porta e la vedono molto bene, segnano gol, cosa che altri non sanno fare. Quindi quando Zenoni dice una cosa del genere, non ha ragione, ma di più.
Ci fa piacere perché ci ha fatto riflettere.
Vanno costruite in una maniera un po' particolare.
Con dei criteri ben precisi.
Quella delle caratteristiche.
A questo punto, con un Pirlo in più in panchina e qualche rischio, direttore, possiamo dirlo? O è offensivo, o è una critica troppo pesante?
Non è assolutamente né una critica né offensivo. Lui alle prime armi ha bisogno di una società che lo supporta, perché praticamente l'esperienza certamente di conduttore non ce l'ha di squadre. Poi dopo il problema è un altro, è venuto in un momento un po' particolare, un momento di transizione, dove praticamente si devono cambiare alcuni giocatori che per età sono abbastanza in età avanzata, e poi si deve gestire un centrocampo in maniera diversa. Quindi adesso sta la società portare praticamente a termine quello che la società deve portare, cioè fare una squadra più armonica, una squadra che è vero che abbia dei giocatori importanti come Dybala e Ronaldo, ma anche è vero che ci siano dei giocatori che riescano a supportare il loro gioco. Voi vedete che nonostante che ci sia Ronaldo e Dybala davanti, il reparto attaccante della Juve è il terzo del campionato. Nonostante che ci sia De Ligt che ha giocato in nazionale olandese nell'Ajax come un ottimo difensore, praticamente mancando Chiellini, la difesa è la quinta del campionato, quindi c'è da lavorarci su questa squadra. E poi soprattutto non bisogna dare all'allenatore praticamente quello che l'allenatore non vuole. Io credo che Pirlo abbia un'idea un po' diversa da Sarri, abbia voglia di vedere giocatori funambolici, ma è anche vero che a Pirlo deve essere dato un centrocampo un po' diverso.
Assolutamente.
Un centrocampo che riesca a dettare i tempi e portare il gioco non solo su Ronaldo e Dybala, ma anche su tutti gli altri.
Direttore, come ha reagito lei alla notizia di Pirlo sulla panchina della Juventus?
Ma io non ho reagito perché lo sapevo.
Nel momento in cui l'ha saputo,
anche lei, fosse anche... Papa Nicolai, no, che mi fa queste non domande,
no,
al direttore.
Io infatti non ho detto quando è stato comunicato in via ufficiale. Comunque c'è stato il momento in cui l'ha saputo.
Io
no.
Guardate,
lui sapeva anche...
io sapevo una cosa diversa, che Pirlo doveva essere data la notizia il giorno dopo, ecco perché io non l'ho data il giorno prima.
E tu, direttore, sapevi anche che Sarri era stato informato ben 7 giorni prima che non sarebbe stato più l'allenatore?
Sarri sapeva dell'esonero suo, non lo so, ora conto, almeno 5 giorni prima dell'esonero stesso. Quindi no, la Juventus si è dimostrata corretta in tutto e per tutto.
Non si è dimostrata perché... dilettante, no? Tanto per riprendere un concetto espresso da Sarri, che non voleva essere offensivo, secondo me, sapeva della decisione. Però ti chiedo, anche se la Juve si sarebbe qualificata, avrebbero esonerato Sarri? O alla fine...
No, guarda, forse non avete capito. Allora, quando praticamente una società di calcio è finito il campionato, e soprattutto quando tu vinci un campionato e quindi hai la testa libera di poter decidere le cose, devi fare praticamente quello che fanno le persone del buon senso, cioè esaminare tutto quello che è andato bene e quello che non è andato bene, quello che non è andato bene da correggere. Allora, tu in quel momento lì capisci che praticamente l'attacco della Juventus, nonostante la presenza di Ronaldo e nonostante la presenza di Dybala, non ha fatto praticamente sfracelli come doveva fare. La difesa, che era praticamente sempre una delle migliori con Allegri, anzi la migliore con Allegri per 8 anni, è diventata la quinta, ha subito 43 gol. Il gioco doveva essere migliorato invece peggiorato. Fatte queste considerazioni, non c'era che l'esonero da parte
del... Ma quindi si poteva decidere anche prima della fine del campionato, cioè era già qualcosa che
poteva essere deciso, ma poteva anche, per esempio, essere evitata una praticamente un esonero. Bastava capire che Sarri non era l'allenatore adatto per tenere dei campioni come Dybala, Ronaldo, eccetera.
Chiaro. Questo ce l'hai ripetuto nel corso di tutta la stagione. Direttore, Luciano Moggi, non dico perché tanto mi rispondi, non sono lì, tocca Paratici, eccetera. Hai detto, la società dovrà stare vicina, no? Una società forte. La Juve sta dimostrando che è una società più attrezzata di tante altre, anche sotto il profilo dell'esperienza, dovrà stare vicino, più vicino ad Andrea Pirlo. In quale modo? Come? Praticamente.
Con i suggerimenti e facendo praticamente avere a Pirlo la fiducia della società e soprattutto farla trasparire nello spogliatoio, perché questa è la cosa principale. Se un allenatore non si sente sicuro del fatto suo e lo spogliatoio lo capisce, l'allenatore non fa molta strada. Quindi il problema di fondo qual è? È quello di stare, quando io intendo vicino, intendo praticamente tutte queste cose qui che sono difficili anche da portare avanti, ma d'altra parte una società lo deve fare. Oltretutto, se questo allenatore ha le prime armi e soprattutto praticamente se è un periodo di transizione, come ho detto prima, perché devono essere cambiati diversi giocatori, quindi il problema dell'allenatore praticamente è un problema decisamente importante, soprattutto sotto questi punti di vista, perché io credo che Pirlo sia una bella scommessa, ma di scommessa si tratta, attenzione, quindi va trattata come tale. Però è sicuramente un giocatore che ha più carisma nei confronti dello spogliatoio, perché lui è stato un campione e quindi i campioni possono dialogare anche con Ronaldo. Sarri queste cose qui non le poteva fare perché veniva ripreso magari laddove intendeva delle cose che questi giocatori non potevano,
non potevano fare. Direttore, nell'arco di 365 giorni, perché Agnelli ha protetto, difeso, blindato anche la dirigenza, mi è sembrato di vedere Luciano Moggi in tante altre situazioni, devo essere sincero, e questo per riconoscerti i grandi meriti che avevi di fare da parafulmine anche nei confronti di situazioni un po' critiche. Ti chiedo quindi, non ad oggi, non tra una settimana, non con la Juve prima o seconda dopo 5 turni di campionato, in un anno vedremo degli stravolgimenti a livello dirigenziale? C'è un inserimento, un ballottaggio. Cappello, no, Braida, Chiellini, Buffon.
Sono tutti i nomi che si fanno praticamente, e li fanno quelli che magari raccontavano quando fu preso Sarri, che venivano fatte delle riunioni segrete durante la notte con Agnelli, e Agnelli in quel momento lì stava a Ginevra, quindi tutte chiacchiere che vengono messe in atto. Poi dopo c'è un fatto, questo sì, che un dirigente possa prendere un'altra strada, e questo qui potrebbe mettere in condizioni la Juve di sopperire a qualche deficienza, ma così come stanno le cose non penso e non vedo come ci possa essere uno stravolgimento dei ruoli dirigenziali.
Direttore, lei venderebbe Dybala per finanziare un mercato che migliori la rosa o per un qualunque altro motivo, ci scrive Andrea da Roma.
Io Andrea da Roma, sapete che le dico, se trovassi un giocatore che sapesse fare il centrocampista e il gol di Dybala, sicuramente lo venderei.
De Paul dell'Udinese, con le dovute proporzioni?
Ma De Paul è un gran giocatore praticamente, che però non è tale da poterci fare un pieno affidamento, su questo non ci sono dubbi, però è un giocatore che farebbe molto comodo alla Juve, perché come centrocampista di qualità è indubbiamente un giocatore che la Juve non ha e non ha avuto in questo periodo, insomma. E qui si tratta di uno che sa vedere il gioco, si tratta di uno che sa anche tirare in porta, si tratta di uno che sostanzialmente ha dimostrato nell'Udinese di avere qualità che altri non hanno.
Scusa Chiara, se ti facessi il nome di qualcuno che ha già vestito la maglia della Juventus, ci crederesti? È un'opportunità aperta o non credi ai ritorni?
Dipende da quello che mi racconti. Dipende.
Vidal si è proposto, Pogba lo sta cercando la Juventus pur di mandare in Inghilterra uno tra Ramsey e Rabiot, e parliamo anche di Morata, che con Pirlo ci ha giocato.
Io vi devo dire, Morata mi ha deluso alquanto. Devo dire che praticamente non ha fatto quello che pensavamo quando ha cominciato a giocare. Quindi il problema vero praticamente dell'attaccante non si risolverebbe con Morata. D'altra parte lì c'è da prendere in considerazione una cosa molto importante, quella di Higuain, perché Higuain tiene prigioniera la Juve. In quanto che c'ha un contratto che lo porta alla scadenza l'anno prossimo, l'argentino River Plate con Francescoli che l'ha chiesto non ha i soldi né per dare lo stipendio né per comprare il giocatore, quindi
situazione complicata.
Volentieri andrebbe soltanto lì per lasciare la Juventus. Resta un fatto che è importante, e qui bisogna anche osservare attentamente quando si prendono i giocatori a parametro zero, gli stipendi sono alti, e se quegli stipendi lì li può dare la Juventus
e poche altre squadre.
La Juventus potrebbe trovare delle difficoltà enormi a piazzare questi giocatori sul mercato, questo è il punto.
Vidal più sì o più no? Con una battuta, direttore, perché dobbiamo veramente chiudere. Potrebbe essere vera? Vidal.
Ah sì, ma Vidal potrebbe anche essere, ma non risolve mica il problema della Juventus.
Perfetto. Allora abbiamo capito cosa dobbiamo chiederti dalla prossima settimana, e ti
direttore,
auguriamo buona giornata.
Arrivederci,
alla prossima, grazie Luciano Moggi.
Oggi interessantissima questa puntata, interessantissima.
Ma guardi la puntata
me la riascolto stasera.
La partita questa sera, sì. Claro che sì.
farò il tifo per l'Atalanta, ma temo che il Paris Saint Germain faccia una delle partite alla Barcellona e che andrà avanti, non me ne vogliano gli atalantini.
Ma ci
vedremo.
Noi siamo in chiusura, Cose di Calcio torna domani con Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. E cosa aspettavi? Non
aspettavo il tuo addio ai programmi di calcio, ma non è ancora arrivata l'ufficialità.
Ancora lunga la strada, ancora lunga. No, sei tranquillo. Salutiamo il pubblico di Bom Channel. Vi ricordiamo che la programmazione di Radio Bianconera continua su radiobianconera.com e attraverso la nostra applicazione. Grazie
nota,
a Ivi.
Nota che abbigliamento che abbiamo in regia quest'oggi, la nuova divisa.
Sì,
è
Manuel,
stila.
Che adesso darà Manuel. Il cambio in regia direttamente da Scarface insieme a Al Pacino.
Sarri, sei vestito da Sarri oggi.
È vero, un pochino sì. Non l'hanno ancora fatta questa versione. Ciao a tutti, Cose di Calcio torna
ciao!
Domani.
Ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.